Ciao a tutti, leggiamo dal libro Shamati, nell'edizione inglese a pagina 232, articolo 98, spiritualità è chiamata quella che non sarà mai perso. Si possono chiedere domande su Cab TV? Spiritualità è chiamata quello che non sarà mai perso. Spiritualità è chiamato quello che non sarà mai perso, così il desiderio di ricevere, nella forma in cui si trova, cioè in ordine di ricevere, è chiamato corporeo. È così perché sarà cancellata da questa forma e adotterà la forma in ordine di dazione. Un vero posto di spiritualità è chiamato il posto della realtà, perché ognuno che viene a quel posto vede la stessa forma come gli altri. Comunque, un'immaginaria cosa non è chiamato un posto reale, perché è immaginaria e poi ognuno la immagina diversamente. Quando ci riferiamo alle 70 facce della Torah, significa che ci sono 70 gradi e in ogni grado la Torah è interpretata secondo il grado in cui uno è. Comunque, un mondo è una realtà, cioè ognuno che viene in ognuno dei 70 gradi in quel mondo ottiene la stessa forma come tutti gli altri che hanno ottenuti, che sono arrivati lì. Da lì estende quello che i nostri saggi dicono. Chi interpreta i versi della Torah, loro dicono che questo è quello che Abramo disse a Isacco. E oltre similari cose dei nostri saggi, loro direbbero quello che è spiegato nei versi. La domanda viene: come loro sanno quello che uno ha detto a un altro? Perché quando uno ha raggiunto il grado di Abramo, allora videro quello che Abramo conosceva e vedeva. Per questa ragione loro sanno quello che Abramo disse. E nello stesso modo, in tutti i detti dei nostri saggi, quando interpretano i versi della Torah, tutto questo era perché loro anche ottengono il grado, e ogni grado in spiritualità è una realtà. Ognuno vede la realtà come tutti quelli che sono venuti nella città di Londra, in Inghilterra, vedono quello che c'è nella città e quello che è detto nella città. Noi impariamo che quello che è stato creato è solo un desiderio di ricevere, e in quel desiderio di ricevere cambiamenti occorrono, che quel desiderio di ricevere raggiunge un punto nella sua evoluzione, quanto sente se stesso di esistere, sente quello che l'ha creato, e tutto questo è percepito in se stessa, quindi sente che c'è qualcuno che ha creato lei, sente quindi che ci sono io che esisto e c'è una radice da cui prendo origine. E chi determina cosa provo? Sto attraversando diversi cambiamenti, diversi stati. Come questo accade? Cosa succede in me? Cos'è che cambia me? Come posso determinare gli stati che attraverso? Qual è il processo del mio sviluppo? Per cosa è tutto questo? E di qua c'è già un problema, perché devo ottenere chi ha creato me, perché ha creato me, parte di quale scopo, di quale pensiero, per cosa? E così il desiderio di ricevere si sviluppa e noi sentiamo, percepiamo quello. E persino ha l'opportunità di riconoscere il suo creatore. e cosa il creatore ha pensato, perché il creatore ha creato il desiderio di ricevere, qual è il processo che deve attraversare. Quindi di più conosce il creatore, di più conosce il suo futuro, il suo fato. E tutto questo è ovviamente ottenuto nel desiderio di ricevere in sé. E questo è il suo sviluppo. Anche la cosa importante che il desiderio di ricevere ottiene non è solo la storia e il destino, ma è l'abilità di partecipare in cosa a quello che sta attraversando. In modo che può dividere la sua esistenza in passato, presente e futuro, cioè stati che ha già attraversato, stati che sta attraversando e stati che attraverserà. Come risultato di questo, il desiderio di ricevere prende coscienza che può influenzare questi stati. Quindi non solo passivamente conosce di se stesso e del creatore e del suo futuro, ma può anzi fare qualche azione. E se non partecipa, allora a queste azioni che attraverso accadranno, avverranno, sarà forzato di rispondere, non di meno avanzare, ma anche può anzi accelerare la sua evoluzione, attraversare tutti questi stati e fasi in un modo più piacevole e più velocemente, perché li attraverserà volontariamente. E ho persino anelare a questo sviluppo che accade, così questo determina quanto piacevole questi stati che occorreranno, saranno. E questo è il desiderio di ricevere, così inizia ad osservare se vale la pena o meno di prendere parte nel suo sviluppo. Quando inizia a vedere il suo sviluppo come piacevole o non piacevole, inizia a determinare la sua attitudine. Sto guardando a questo mondo dalla mia prospettiva o dalla prospettiva del creatore? Quindi nella creatura, dentro il suo desiderio di ricevere, inizia ad esserci un'analisi di amaro e dolce verso vero e falso. Quindi sente tra questi e scegliere cosa preferire. Questo è dove siamo e dove tutto il nostro lavoro si trova. Il nostro intero spirituale lavoro è di preferire la verità più che amaro o dolce. Negli occhi corporei non c'è giustificazione per questo, in nessun modo. L'analisi viene alla persona dal percepire il creatore, l'emanatore, e volendo ottenere l'equivalenza, vuole vedere la realtà così come il creatore la vede, di essere nello stesso tipo di osservazione, nello stesso tipo di analisi, nella stessa opinione. E perciò sceglie la verità nonostante tutte le altre distinzioni, e in questo modo si muove in avanti e poi inizia a riconoscere la verità, determina la verità come santa ed eterna, che non conosceva prima, ma questo è a condizione che uno conosca come scegliere la verità al di là e sopra tutte le altre distinzioni. E quando sceglie questa, senza alcun'altra preferenza, allora scopre questa unicità. E poi uno scopre che la verità è quella che è la spiritualità, quando uno è al di sopra tutti i suoi calcoli, al di sopra il punto della sua propria nascita, essendo ora completamente immerso nel Creatore. E poi quando il desiderio di ricevere cresce in altezza, al suo punto di nascita, è come se ritornasse al punto della sua nascita e persino va al di là di questo, perché è integrato nel pensiero del superiore livello, dove il desiderio di ricevere ancora non esiste, ma era solo nel pensiero, e questo è dove entra l'eternità, l'eterno, in tutti i precedenti stati che ha attraversato. Era solo in ordine di determinare la propria indipendenza in modo tale che ora, persino se uno ritorna al pensiero del creato, rimane esistente lì ed esiste lì in eterno. E tutti i livelli e fasi che attraversiamo in ordine di ritornare indietro alla radice rimangono in noi. Così come noi saliamo sempre più in alto la scala spirituale, integriamo e includiamo tutti i passi, tutti i gradini in noi. E tutto questo diventa la nostra propria realtà. Quindi ogni cosa che è scritto negli scritti della Kabbalah è qualcosa che dobbiamo avere con noi e essere integrati con tutte quelle altre anime di kabbalisti che hanno già scoperto questo cammino e tutti i processi al ritorno al mondo di Ein Sof. Diventiamo integrati con loro, noi li comprendiamo e li percepiamo come un corpo. Quindi l'intero processo è quello che rimane, è solo il mondo di Ein Sof. Quindi la discesa dal mondo di Ein Sof al nostro mondo e il ritorno da questo mondo al mondo di Ein Sof completamente scompare, quello che rimane è solo il bisogno di essere in adesione col Creatore, e questo è in essenza il vaso che noi acquistiamo. E anche se è scritto che il corporeo scompare e la spiritualità no, il corporeo scompare dove? Quando noi attraversiamo l'intero cammino e poi scompare. Non ho capito la domanda che hanno chiesto. Il posto per la spiritualità è un desiderio che è in equivalenza di forma con l'emanatore. Questo è il suo posto, il posto per il corporeo è il posto che è in contrasto all'emanatore. Questo è tutto. Un posto significa un desiderio. Desiderio che è stato creato e accanto a quello non c'è nient'altro. Noi siamo solo un desiderio. Sembra a noi che ci sono io, il mio corpo, gli animali e delle cose attorno a me, è il desiderio che è quello che voglio. No. Tutte le altre forme di vita che vedo attorno a me sono forme del desiderio. Questo è tutto quello che sono, solo in diversi modi. Quindi questo desiderio è fatto vedere a me che come se fosse materia, ma anzi materia è desiderio. Quando tu guardi, osservi un atomo, è un desiderio, positivo e negativo lì e come coesistono e così via, è un desiderio dove i miei sensi sento come materia, ma non c'è niente di più che un desiderio. È un desiderio che è incluso in un altro desiderio. E ci sono i più basilari desideri e i più complicati e intricati desideri. Ci sono desideri che solo lavorano con loro innato istinto o istruzioni, oppure desideri che hanno un programma operativo, come un programma operativo, in questo modo il desiderio viene messo insieme. E posso identificare, scusate l'interruzione, è caduta la linea. È il più grande desiderio sempre in Goya, il più piccolo desiderio. Ma eventualmente non c'è niente a parte il desiderio. È come i fisici dicono, non c'è niente a parte il campo. Il campo è quel desiderio, questo è. E in questo campo noi sentiamo tutti i tipi di desideri. E questo è come l'intera realtà si rivela a noi, perché noi siamo tanto abituati a credere in quello che vediamo, non anzi analizziamo quale sia la corretta immagine, ma è solo il desiderio. È il desiderio che appare con noi, è così lo chiamiamo il mondo, ma è tutto dentro il desiderio. I cabalisti dicono che noi eravamo come sognatori, cioè quando arrivi al punto che vedi queste cose da un lato, realizzi che era solo qualcosa di come una sfocata immagine, mancava un po' di comprensione, un po' più di oggettiva osservazione da parte nostra, e poi capiremmo come, e vedremo come, noi siamo in una realtà non sbagliata, ma come una specie di sogno, non è esattamente reale. Non realizziamo cosa è la realtà in cui ci troviamo. E poi, rispetto alla realtà che è rivelata a noi, questa realtà è chiamata un sogno, È come nella nostra realtà noi qualche volta abbiamo sogni, poi ci svegliamo e vediamo la differenza tra il sogno e il tempo che siamo svegli. Questa è una diversa forma. Come sai che tu non stai sognando in questo momento e che tra un momento ti sveglierai? Chissà cosa determina che questo è lo stato meno. Quindi noi non abbiamo altro modo di conoscere della superiore realtà che è considerata, che è sveglia, all'opposto alla nostra realtà che è considerata un sogno, e non abbiamo modo di conoscere questo. Quindi i cabalisti dicono: noi eravamo come sognatori, ed è veramente così, perché quando il superiore livello della realtà appare in noi, è poi chiamato la vera realtà, opposta a questa realtà che è un sogno. E ci sono tanti gradi di ottenimento della realtà. Ogni volta che pensi, ah, questa è la realtà, questo è il mio mondo, questo è qui e ora e non c'è niente al di là di questo. E persino a quel livello tu dirai: ora andrò a dormire, e tu entri in più basso livello di quella realtà. Ma quando entri a un nuovo livello, allora tu una volta ancora vedi la stessa cosa, fino a raggiungere il mondo di El Sof. Ci sono 125 gradi e ogni grado è come una nuova realtà. Il precedente grado diventa come un sogno, ma tutti questi gradi sono uno dentro l'altro, perché sono fenomeno nel desiderio. Come possiamo dire che il nostro mondo è immaginario? È la domanda. Non è immaginario. Come puoi dire che il mondo è immaginario? Come puoi dirlo? È solo a condizione che tu ti elevi a un più alto livello e anche tu osservi questa realtà, cioè che il tuo corpo, il tuo animale corpo è ancora qui, e se tu ti trovi in un più alto livello nella tua anima, che è il tuo desiderio per la dazione, quindi quando avrai questo, il desiderio di ricevere a questo livello sembra immaginario, come un sogno che eventualmente un giorno ti risveglierai. Come posso sapere che cosa il creatore vuole da me? Questo è qualcosa che noi scopriamo dal nostro sforzo. Invece del creatore ci viene dato il gruppo, è lo studio. Se noi vogliamo scoprire il creatore immediatamente, noi saremo completamente dipendente dal creatore e perderemmo la nostra indipendenza. Quindi, invece, si rivela a noi in varie forme, come il maestro, lo studio, il gruppo, e se usiamo questi come mezzi per ottenere il creatore, allora questi mezzi ci aiutano, perché sono disegnati in un modo che non ci rubano dalla nostra indipendenza, dalla nostra libertà. Al contrario, noi sentiamo che non vogliamo questi, noi li respingiamo, noi vediamo il nostro proprio stato contro questo, noi vogliamo fare il contrario, vogliamo usarli e manipolarli. E qui c'è la scelta come poter relazionarsi a questi mezzi, il gruppo, lo studio, il maestro, se lui veramente vuole raggiungere il creatore o meno. Se lo vuole, allora ha i mezzi per farlo. È così in ogni momento. la libera scelta, con la sua libera scelta lui fa quello nella misura che li rende più importanti di se stessi. Questa è la considerazione: sono questi più importanti di me o sono io più importante di loro? Quindi ho questo modo di equilibrare. Se il creatore apparirebbe, sarei annullato, sarei come una macchina immediatamente, non sarei mai indipendente. E eventualmente sarò invece di fronte al creatore come Adamo, come simile a lui. Perché tutto quello che vedo, pietre, piante, animali, persone, perché sono fatte in questo modo davanti a me? Noi impariamo che prima della rottura dei vasi eravamo tutti nella stessa unione, e dopo la rottura questa immaginaria realtà che mi fa vedere che ci sono io e che c'è un mondo attorno a me ed è talmente distorto che sembra come l'intero mondo che pensa e così via, e ho l'opportunità di preferire questi su me stesso. Questo è chiamato ama il tuo amico come te stesso, cioè che ami gli altri più che te stesso, perché tu li ami come tu ami te stesso. E poi, se fai questo, tu liberamente costruisci la tua adesione con il creatore. Quindi tutto dipende se la persona usa questi mezzi, e se no lui rimane rotto, disperso, fino a che le sofferenze lo forzeranno a realizzare se stesso, non di meno. Ma in ogni modo la realizzazione è solo attraverso l'ambiente. Nella misura che tu usi l'ambiente correttamente, scopri il creatore, e così il creatore appare nel corretto desiderio, nel corretto vaso. Come posso distinguere la verità? Non puoi, dice Rav, non puoi solo dallo sforzo che tu fai con il gruppo, con i libri, con il maestro. Può solo venire dal lavoro.